In altre parole,
io do il benvenuto per l'ultima conversazione della settimana a Maria Chiara Giorda, professoressa di storia delle religioni all'Università di Roma 3. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti, buon venerdì.
Dunque, durante la settimana abbiamo scovato il religioso e il sacro nella comunicazione politica, nei riti, anche quelli che potrebbero sembrare i più profani come quelli sportivi, il sacro che permea lo spazio abitato urbano e non. Oggi partiamo dal crustafarianesimo, un culto speciale, lascio spiegare a lei.
Crustafarianesimo, come l'ultimo ritrovato quando si parla di nuovi movimenti religiosi. Che cos'è questa religione a tutti gli effetti? Beh, è una religione creata da agenti di intelligenza artificiale che è messi a dialogare su una piattaforma come proprio sperimentazione per andare oltre la potenza mimetica, la potenza riproduttiva, ma per sperimentarne la potenza creatrice. Alla fine di gennaio del 2026 hanno inventato una religione che si chiama Crustafarianism, e l'invenzione di questa religione nel giro di poche ore ha creato davvero un repertorio religioso completo: enunciati dottrinali, delle norme, dei testi considerati sacri, composti ovviamente collettivamente dagli agenti dell'intelligenza artificiale, dei profeti, dei dettami anche pratici, un sito, una narrazione cosmologica coerente, centrata proprio su questi testi. E questo Crustafarianism si è dotato ovviamente anche di un simbolo, che è un granchio. Il nome stesso, Crust, rimanda proprio al guscio, alla componente importantissima del granchio, che rimanda a che cosa? Alla capacità rigenerativa, e quindi è il simbolo cosmologico cruciale di tantissime religioni, vale a dire la capacità proprio di mutamento, di riproduzione. Ecco, io credo che non ci dobbiamo domandare se è una religione vera o non vera, se è soltanto una sperimentazione, ma ci dobbiamo domandare che cosa ci dice il fatto che gli agenti artificiali abbiano, tra le tante attività, riprodotto quel fenomeno che abbiamo detto durante la settimana è un fatto sia culturale sia naturale. Quindi dal mio punto di vista è veramente una potenza esemplificativa di quanto la religione, che esiste davvero, sia un prodotto non soltanto umano in questo caso, ma sia veramente un prodotto culturale e sociale.
Quello che manca in questa religione però è l'esperienza, che è qualcosa di centrale nelle religioni, tra virgolette, umane, mi permetto di chiedere.
Sì, anche se certamente l'esperienza, per come noi esseri umani, animali, uomini e donne, siamo abituati a pensare all'esperienza e alla pratica, ma la riproduzione continua, il ripensamento continuo, l'aggiornamento anche dei dati rimanda a dei processi dinamici che sono delle forme forse di esperienza, ce lo possiamo domandare. Io vorrei sottolineare davvero come questa esperienza del crustafarianismo non sia soltanto una metafora o sia una specie di surrogato o un esempio totalmente artificiale e anche forse fallace di religione, ma sia stato in grado di farci interrogare su quanto noi abbiamo costruito, noi studiosi in particolare abbiamo costruito quella categoria lì che chiamiamo religione. Vorrei anche catturare un po' l'attenzione sul nome stesso. Ho detto della prima parte del granchio, l'elemento sacro, il simbolo, la necessità di trovare veramente il simbolo che rappresenta la religione, che è un tratto direi comparativamente essenziale per tutte le religioni, ma anche sul suffisso farianism, per due ragioni. Il primo è perché rimanda al Rastafarianism, che è una religione, movimento religioso molto popolare, molto sentito dal basso, partecipato e vissuto. E poi soprattutto quel suffisso ism. Da studiosa delle religioni metto sempre in guardia tutti gli studenti o coloro che mi ascoltano quando faccio qualche lezione, perché quell'ism è un po' la spia del fatto che quel nome sia sempre un nome inventato, una categoria, spesso una categoria occidentale per in qualche modo semplificare dei fenomeni religiosi molto più complessi. Pensiamo ai buddismi che diventano il buddismo, le varie movimenti dell'India che diventano l'induismo, ma lo stesso cristianismo. Quindi è veramente il suffisso della creazione di qualche cosa. Allora, dal mio punto di vista, studiare il Rastafarianismo ci aiuta in una maniera comparata, storica e anche sociologica a studiare la religione nel terzo millennio, che di nuovo è in costante sempre riproduzione e ripensamento, e di nuovo ci aiuta a comprendere quanto tradizione e innovazione stanno assieme. Perché? Perché tradizione riproduce esattamente tutto. Tutti i principi, tutti i pilastri di ogni religione, per come abbiamo imparato a chiamare la religione, quindi il testo, i profeti, le norme e anche delle indicazioni proprio etiche. E l'innovazione perché è del tutto artificiale, perché è stata inventata senza nessuna spinta, nessuna istruzione, nessun prompt da agenti di intelligenza artificiale.
Sì, leggevo su Forbes, è stata creata anche in pochi minuti, in poche ore, se ho ben capito, da questo meccanismo di intelligenze artificiali che dialogano l'una con l'altra e si nutrono una con l'altra.
Sì, e questa rapidità ci dice intanto dei processi sempre dinamici di continua trasformazione. Un altro dato che da un punto di vista storico, ma anche antropologico, è cruciale quando si pensa alla religione. Non pensare mai come dei fatti o dei fenomeni che sono stabili, che sono fissi, che se evolvono e perché si degenerano. Perché questa processualità, questa dinamicità, questa vivacità è proprio di tutte le religioni, e quindi sia la rapidità, ma anche veramente, di nuovo insisto, sulla simulazione delle modalità classiche attraverso le quali noi leggiamo il fenomeno religioso. Ci aiuta a riflettere su queste due dinamiche, sia di proiezione dei fenomeni e degli atteggiamenti umani da parte di atteggiamenti e fenomeni non umani, e sia questa fondamentale e costante presenza della replicazione mimetica, la mimesis umana che riproduce qualche cosa che, pur non essendo umano, sembra molto umano, e che cosa c'è di meno umano possibile? Proprio la religione. Dal punto di vista di nuovo storico-religioso, la centralità del tema della memoria, perché c'è una storia veloce di creazione e c'è una memoria che, se si vuole, si può interrompere e forse però si può in questo caso rigenerare, come il granchio stesso sembrerebbe suggerire. Perché poi una delle grandi differenze, uno dei grandi salti tra ciò che è umano e ciò che non è umano, e questo che abbiamo imparato a chiamare artificiale, è proprio il tema della memoria, che si interrompe quando si vuole, nel caso dell'intelligenza artificiale, e questa mortalità e vulnerabilità dei processi che in qualche modo esistono nell'umano e cercano di essere superati nell'artificiale. Quindi credo che ci siano delle corrispondenze che ci aiutano non tanto a riflettere su che cosa sia il crastafarianismo, ma su che cosa sia di nuovo il fenomeno religioso, il dato religioso, e quanto ci sia di irriducibile nel religioso rispetto ad altri fenomeni.
E su questo ha scritto anche il Papa nella sua ultima enciclica Magnifica Humanitas, dove indaga appunto i rapporti tra religione e intelligenza artificiale. Cosa risponderebbe il Papa all'esperimento che ha portato al Rastafarianesimo?
Beh, ovviamente da un punto di vista teologico, dal punto di vista di chi noi chiamiamo insider, è inaccettabile pensare a questo Rastafarianesimo come una religione a tutti gli effetti. Quindi, se lo è da un punto di vista dello studioso, ecco, è irricevibile da un punto di vista delle istituzioni religiose e soprattutto dai credenti e dai praticanti. Ed è proprio questo, secondo me, a creare anche non solo una curiosità, un interesse, ma un senso sia di disagio sia anche di timore nei confronti di queste produzioni culturali. culturali che rimanda quindi e che spinge, ma giustamente, le istituzioni religiose a riflettere proprio sulla incomparabilità, sull'eccezione, sulla eccezionalità della propria religione e del proprio modo di vedere il mondo, la vita e la morte, soprattutto la storia e la memoria religiosamente. Credo che il concetto di sacro che si legge e che permea tutto il testo dell'enciclica Magnifica Humanitas e tutto il rimando a un rapporto sano e un rapporto mediato sempre in qualche modo da una visione religiosa con la tecnologia, con la tecnica e con la innovazione nel senso di un riappropriarsi della responsabilità umana che è comunque una creatura di quel Dio in cui ovviamente l'istituzione cattolica crede e che deve difendere, sia un po' una risposta dal mio punto di vista anche ferma e rigida rispetto ad alcune innovazioni che sono considerate delle derive, che sono considerate ovviamente inaccettabili e assolutamente improponibili da un punto di vista culturale, religioso o cattolico in questo caso. Quindi c'è una sorta di accettazione, ma anche un tentativo di controllo per evitare certune derive. E infatti le icone bibliche contrapposte con cui inizia l'enciclica sono, dal mio punto di vista, davvero il modo più chiaro, più palese per affermare questo impianto argomentativo. La Torre di Babele da una parte e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme sotto Neemia, come proprio simbolo di da un lato disgregazione, da un lato di coesione e di ricostruzione nel nome però di quel Dio in cui credono le istituzioni che hanno prodotto questo testo.
Maria Chiara Giorda, abbiamo avuto una settimana di conversazioni intense attorno al fatto, alla pratica religiosa. Io la ringrazio davvero molto. Ad una prossima volta.
Grazie a voi e spero che veramente possiate leggere a partire dalle mie parole, perché credo che sia la cosa migliore, la curiosità che porta alla lettura e all'approfondire temi che abbiamo accennato. Davvero grazie.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci. Rete 2.